Volevo iniziare questa mattina dicendovi buona Pasqua, però il fatto è che stamattina all'alba sono uscito dalla porta e mi sono trovato uno striscione. E allora la prima parola è grazie, ve lo dico con il cuore in mano. Ops, scusate, scusate, sto diventando retorico. E siccome non sopporto in questi giorni la tanta retorica che gira, allora ho paura di diventare retorico anch'io, perché noi preti siamo molto maestri in questo cadere nelle frasi fatte. A proposito, posso ricordarvi un episodio successo proprio nella nostra parrocchia un po' di anni fa, che ha a che fare con la retorica. C'era alla messa di Pasqua proprio, c'era qui alcuni anni fa Padre Job, conoscete tutti, no? E capite che fare la predica per loro in una lingua che non era ancora ben assimilata non era facile. Io ero in sagrestia mentre lui stava celebrando, a un certo punto arriva la predica e lui, nonostante tutto, se l'è sempre cavata bene. Però quella mattina lì, strano, aveva cominciato a dire: oggi è il giorno di Pasqua, oggi è la festa di Cristo risorto, oggi è la festa della risurrezione, è importante per noi la festa di Pasqua perché Cristo è risorto e perché la festa della risurrezione ci ricorda che Cristo è risorto, e per 5 minuti è andato avanti con questo tono. E io lì in sagrestia a domandarmi: ostrega, ma si può? Vabbè, finisce tutto lì, finisce la messa, io vado a casa, alla messa delle 10:30, prima che inizi, vedo che arriva Padre Job, lo guardo e lui si avvicina a me e si mette a ridere. E io lo guardo e dico: ma è successo qualcosa? E lui dice: Don, volevo dirti quello che è successo questa mattina. Eh sì, ho visto che stamattina mi sembravi un po' in crisi. No, Don Duilio, è che io avevo preparato la mia predica e l'avevo scritta anche sul foglietto, e il mio foglietto l'avevo messo nel libro delle letture, solo che all'ultimo momento è sparito, non l'ho più trovato, non sapevo più che cosa dire. Fortissimo Job, la sua retorica è stata giustificata in quel caso, però se io cado nella retorica oggi non sono giustificato, e quindi piuttosto spegnete se nel momento in cui sentite questo tono. Vedete, in questi giorni era, mi ricordo bene, il 4 aprile, quindi era già passato il pesce d'aprile. So che su un giornale, un giornale internazionale, l'Economist, c'era una domanda: fino a quando potremo permetterci di dire che una vita umana non ha un prezzo? Era una riflessione per dire che l'economia non si può fermare, anche se ci sono dei problemi di malattia, insomma, le persone sono importanti, ma anche i soldi sono importanti. E leggendo una notizia del genere dicevo: altro che retorica di un mondo nuovo, di saremo migliori. Era un modo per rendersi conto che eravamo ritornati al punto di partenza. E sono andati a finire tutti i messaggi precedenti. E non so se avete badato, ma anche in questi ultimi giorni le notizie di polemiche ce ne sono a iosa, altro che paese tutto unito. Sembra che si sia ricominciato di nuovo a litigare gli uni gli altri. E allora la mia domanda diventa seria, almeno per me: ma è possibile o è impossibile che l'uomo cambi? Ma ritorneremo sempre, nonostante i nostri desideri, allo stesso livello? E c'è un po' il rischio di cadere nello scetticismo, nel dire tanto, prima o dopo, non cambia mai nulla. Però io credo che questo sia vero nel momento in cui l'uomo vuole costruirsi su se stesso. Avete mai provato voi a voler andare un momentino più in alto, tirando i vostri capelli verso l'alto. È impossibile. L'uomo da solo fa tante cose, ma se l'uomo si basa solo sulle proprie energie, sui propri pensieri, sulle proprie motivazioni, gli è difficile creare un rinnovamento. Gli sarà più facile ricadere nelle trappole. E allora, proprio perché non voglio cadere nello scetticismo, ma voglio sperare nel rinnovamento, in questi giorni cercavo di chiedermi: e dove parte questo rinnovamento? E allora mi è venuto in mente un piccolo particolare. Sembra che la prenda alla larga, ma poi arrivo al dunque, scusatemi. Quando ero in seminario e ti spiegavano i Vangeli della risurrezione, eccetera, il professore ti diceva sempre che nei Vangeli non viene mai, mai descritta la risurrezione. Si dice che Cristo è risorto, si prende atto del fatto che lui morto poi è riapparso vivo prima alle donne. Sembra strano questo Gesù, prima alle donne e dopo ai discepoli. Ma non si dice mai cosa è successo nella notte. Qualcuno ha voluto ipotizzare che la risurrezione sia stata fatta così, sia successa così, ma nessuno ha visto, quindi. E il Vangelo non sembra neanche preoccuparsi di come sia avvenuta la risurrezione. Però a me è venuta una piccola intuizione. E magari rischierò di cadere in una eresia, ma tanto siete abituati, quindi non vi scandalizzo più. C'è un episodio dal Vangelo in cui ad un certo punto c'è un papà, va da Gesù, si chiama Gairo, e dice a Gesù: mia figlia sta morendo, vieni a casa, dai che puoi fare qualcosa per lei. E Gesù la accompagna, e poi quando arrivano a casa ormai la figlia è morta e tutte le persone stanno piangendo. E Gesù guarda Gairo, anche lui probabilmente aveva gli occhi strapieni di lacrime, e dice: vieni con me, Gairo. Entrano nella casa, Gesù vede quella ragazzina di 12 anni, si precisa anche l'età, che è sul letto, e sotto gli occhi di Gairo, Gesù si avvicina, prende la mano della ragazza e dice alcune parole che i Vangeli ricordano, nella stessa lingua aramaica di Gesù, quindi sono proprio le sue. Dice a quella bambina: Talitha cum! E uno potrebbe chiedersi: e cosa c'entra tutto questo con la Pasqua? È il fatto che ad un certo punto, sentendo in questi ultimi giorni alcune conferenze, c'è una cosa che mi ha attirato. Il fatto che la parola Talitha vuol dire fanciulla, vuol dire cucciola. Ma di per sé, se uno va a studiare la lingua, e io non so farlo, quindi anch'io ho rubato questa informazione, Talitha vuol dire agnello al femminile, agnella, fanciulla, cucciola. Ma tutto questo mi ha attirato l'attenzione, perché quante volte nel Vangelo Gesù viene chiamato agnello, ecco l'agnello di Dio. Talitha, l'agnello. E allora, mettendo insieme tutti questi frammenti, mi sono detto: non è che per caso Gesù abbia voluto, facendo questo miracolo verso questa ragazza, Talitha cum, lasciarci anche un indizio per dire: sono sicuro che quando io sarò morto e sarò nel sepolcro, mio padre si avvicinerà a me, sussurrerà nelle mie orecchie prendendomi per mano e mi dirà: Talitha cum. Non posso certo assicurare che tutto questo sia avvenuto, però mi piace tradurre l'esperienza della Pasqua con queste parole, Talitha, Talitha cum, che oltretutto per me hanno un suono stupendo, hanno un ritmo che è pieno di vita, è un'esplosione quel cum. E allora mi piace pensare a quella mano che Gesù oggi è disposto a dare a ciascuno di noi. Non sono io che do la mano a me stesso e mi dico: dai che ce la puoi fare, ma è una mano che viene da fuori di me e che gratuitamente mi dice: Talitha, cum! Questo è il mio augurio di Pasqua. E lo voglio tradurre tutto questo con una storia che sapete, io, a me piace raccontare le storielline. E questa storia mi sembra che traduca questo gesto della mano e del Talita Kum. Dice la storia che c'era un eremita, come tutti gli eremiti, in una grotta, sta meditando con gli occhi chiusi, ad un certo punto apre gli occhi e vede che davanti a sé, seduto, c'è una persona. Lui la conosce quella persona, ma non sa perché sia lì. Quella persona è l'abate del monastero giù nella valle c'era un monastero. Ogni tanto andava a fare anche visita. E allora cosa ci fa qui quell'abate? Lo guarda e gli chiede: cosa stai cercando? E l'abate, quasi con le lacrime agli occhi, lo guarda e poi comincia a parlare. E l'eremita si accorge che la storia di quell'abate è una storia triste. Diceva l'abate che il mio monastero un tempo era famoso in tutta la valle e le celle del monastero erano piene non solo di noi frati anziani, ma anche di frati giovani che volevano diventare monaci. E quando noi andavamo in chiesa a cantare le nostre preghiere, la chiesa era una esplosione di gioia, per cui anche tutta la gente della valle veniva alle nostre preghiere. Ma negli ultimi tempi tutto è cambiato. La gente non viene quasi più e la chiesa sta diventando un posto buio, polveroso e triste. E allora sono qui per domandarti, perché è successo questo? È forse a causa di un nostro peccato? E l'eremita guarda l'abate negli occhi, dritto dritto, e gli dice: sì, è un peccato di ignoranza. Un peccato di ignoranza, dice l'abate, cioè è che voi non vi accorgete che uno di voi è il Messia sotto false spoglie e voi non ve ne rendete conto, non lo sapete. E dopo aver detto queste parole, l'eremita chiude gli occhi e l'abate capisce che deve andarsene. Si alza e comincia il viaggio di ritorno, scende verso la valle, verso il monastero, e mentre scende comincia a domandarsi: il Messia? Il Messia in persona è ritornato ed è venuto nel nostro monastero. E come mai non l'abbiamo riconosciuto? Noi monaci. Sarà fratello cuoco magari? O forse è nel fratello sacrestano? O forse no, nel fratello tesoriere, no, fratello tesoriere ha troppi difetti. Ma l'eremita mi ha detto che il Messia è sotto false spoglie. Allora forse i difetti sono un travestimento. Allora forse il Messia può essere in ognuno di noi, visto che di difetti nel monastero ce ne sono iosa. A furia di pensare, di camminare, l'abate arriva al monastero e quando arriva vede che i pochi monaci che sono rimasti lo stanno aspettando, li raduna, gli spiega quello che gli ha detto l'eremita e l'abate si accorge che gli occhi di tutti i monaci cominciano a guardarsi gli uni gli altri e capisce bene che la domanda che tutti si fanno è: e chi sarà questo Messia? E se questo Messia si traveste potrebbe essere ciascuno degli altri. E allora i monaci quel giorno si ritirarono, ma dal giorno dopo nel monastero è successo qualcosa di incredibile. Tutti i monaci cominciarono a trattarsi gli uni gli altri con rispetto, con gentilezza, con considerazione, sorridendosi gli uni gli altri, perché ognuno diceva: chissà, forse il Messia è proprio dentro questo mio fratello. Non si può mai sapere. Magari è proprio lui. E allora questa gentilezza, questa considerazione, questo rispetto aumentava sempre di più. Il risultato fu che da lì a pochi giorni l'atmosfera del convento divenne molto diversa da prima, piena di gioia. Passarono pochi giorni, la voce si diffuse e cominciarono a ritornare dei giovani che volevano, contagiati da quella gioia, diventare anche loro monaci. I monaci si ritrovarono in chiesa e le preghiere diventarono un'esplosione di gioia e la gente di tutta la valle ricominciò a ritornare al monastero. Niente, è una storiella. Però è proprio vero. Che quando spinti dal talitacum iniziale diventiamo anche noi capaci di talitacumizzare gli altri, di dare la mano, di trattarli in una certa maniera, allora l'aria cambia. Ecco perché il mio augurio di Pasqua vorrebbe essere proprio questo, talitacum. Ecco perché mi piacerebbe che il talitacum apparisse nelle nostre case, sulle nostre pareti, nei nostri striscioni. Perché non sono nostre parole, sono parole che ci sono state regalate a noi ragazzi, a noi ragazze, a noi giovani, a noi donne, a noi uomini, a noi anziani, a noi anziane, a noi sani, a noi malati. Talitha cum. Permettetemi prima di salutarvi, ho sentito Manuel, ho sentito Edmond, ho sentito Job, ho sentito Florin e mi hanno detto di estendere a tutti voi gli auguri di buona Pasqua. E loro la stanno vivendo là a San, con la presenza misteriosa del nostro mitico, incredibile, Jean Gabriel, che li guarda dal cielo, che ci guarda dal cielo. Io credo che anche Suor Giulietta da Taiwan sta pensando a noi. Quindi con questi auguri internazionali che arrivano da tutto il mondo, io voglio dirvi ancora una volta, Talitha cum. Scusate, permettetemi che a questo file vi allegherò un altro piccolo file, una canzoncina. Si intitola Una mano cinque dita, è proprio sulla mano. È proprio sulle dita. È un testo che viene dall'Africa e mi piace regalarvelo. Abbiate pietà dalla voce e dal suono. Rimanete sulle parole. Ma ancora una volta, permettetevi di gridarlo tenendo la mano di ciascuno di voi e di dirvi in questa Pasqua 2020 che sarà strana. Ma è sempre Pasqua. Talitha cum.